Leggevamo questa mattina il capitolo 16, non abbiamo fatto molta strada, ma abbiamo accompagnato il nostro Ezechiele in un momento di intenso lavorio interiore, l'ascolto della parola che fa di lui un profeta, e quelle visioni interiori sono andate man mano illuminando, così da rivelargli degli scenari sempre più ampi e sempre più profondi, ampiezza, profondità, universalità, radicalità. Sono le dimensioni caratteristiche di questo linguaggio che sta man mano emergendo nell'animo di Ezechiele, che ha le caratteristiche proprie di un linguaggio teologico, perché Ezechiele, che è così impegnato in una dimensione affettiva, come abbiamo constatato a più riprese, in realtà è un vero teologo, è un grande teologo. E la teologia può anche convivere con l'intensità dell'impegno affettivo, non è mica escluso. Il caso di Ezechiele a questo riguardo è veramente esemplare. Fatto sta che nelle pagine che seguono una sequenza di immagini che servono a illustrare la lettura teologica degli eventi in corso, che stanno ormai procedendo rapidamente verso lo sbocco finale che noi già conosciamo, che i contemporanei ancora vogliono ignorare, ma Ezechiele vede chiaramente in quale direzione si vada. Dunque, capitolo 17, quello che sta avvenendo nel piccolo regno di Giuda, equilibri politici che si stanno evolvendo, il rapporto con la potenza che ormai domina il mondo da alcuni decenni, la potenza del regno neobabilonese, e quel che preme a Ezechiele è ribadire come già abbiamo constatato il valore di questa situazione storica che è ormai condizionata da una congiuntura di eventi politico-militari a cui non si può più sfuggire, ma che nella lettura teologica a cui Ezechiele presta tutta la sua testimonianza, tutto il suo vissuto, tutto il suo dramma interiore, nella lettura teologica questo è il tempo della conversione. Questo è il tempo in cui la gloria del Signore avanza, si rivela, dilaga, penetra, chiama a conversione. Prendete il capitolo 18, nel capitolo 18 tutta una questione di carattere canonistico, diremmo noi oggi, di carattere teologico-giuridico, teologia morale e regolamenti di ordine giuridico circa l'attribuzione delle responsabilità. Alla fine del capitolo 18, versetto 30. Perciò, o israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. La responsabilità è attribuita al coinvolgimento personale di tutti, di ciascuno. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Notate bene che Ezechiele non ha più alcun dubbio, la rovina dal punto di vista politico-militare, dal punto di vista della sopravvivenza del regno è ormai certissima. Il regno scompare, l'autonomia politica di quella piccola realtà istituzionale dispersa nel vento, la popolazione ne subirà delle conseguenze dolorosissime, ma qui vedete la vostra rovina è prospettata come una strada aperta in vista della liberazione. Questa è una lettura teologica degli eventi, che sono rovinosi e sono eventi di liberazione. Liberatevi da tutte le vostre iniquità commesse, formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o israeliti? Io non godo della morte di chi muore, parola del Signore Dio, convertitevi e vivrete. E così di seguito il lamento nel capitolo 19 fino al capitolo 20. Il nostro profeta osserva quello che sta avvenendo con un senso di amarezza, di disgusto, quasi nauseato per come la rovina inevitabile non è affrontata e vissuta, paradossalmente valorizzata per quello che è il suo intrinseco significato di rivelazione, il suo valore apocalittico. È la gloria di Dio che viene ed è l'occasione propizia che ci è ancora una volta messa a disposizione per la conversione del cuore umano. Capitolo 20, diamo uno sguardo a questa pagina. Qui abbiamo a che fare ancora una volta con una data, il 10 del quinto mese dell'anno settimo. Siamo arrivati all'anno settimo, dal 597, la prima deportazione, 590, giù di là. Alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore. Dunque riceve una visita Ezechiele, sono personalità di riguardo nell'ambito di quella comunità di deportati che già da 7 anni vivono a Babilonia, e questi tali si sedettero davanti a me e mi fu rivolta questa parola del Signore. Vedete, sono venuti a consultare il Signore, dove consultare il Signore è da intendere nel senso che essi ricercano un messaggio di consolazione, ricercare il Signore, un messaggio di consolazione. si rivolgono a Ezechiele che ormai da qualche tempo ha assunto una posizione pubblica che disturba alcuni, sconcerta altri, incuriosisce molti, e comunque in una situazione così precaria come quella in cui tutti stanno vivendo, beh, è il caso di rivolgersi anche a lui, chissà mai, un messaggio di consolazione da parte del Signore. E vedete, si arriva fino al versetto 31 di questo capitolo 20 per constatare che questo messaggio di consolazione non può essere rivolto a coloro che pure lo vanno cercando con apparente devozione e forse anche con sincera devozione, e d'altronde gente afflitta, gente preoccupata, gente derelitta, gente confusa, cercano un messaggio di consolazione, ma non c'è messaggio di consolazione così come essi lo cercano. Poi i versetti che seguiranno da 32 ci diranno qualche altra cosa ancora, ma fino al versetto 31 adesso mi fu rivolta questa parola del Signore. Leggo dal versetto 2 in contrappunto a quella ricerca rivolta a ottenere un messaggio di consolazione, la rievocazione di un percorso storico. Non è la prima volta che avviene qualcosa del genere. Ezechiele evidentemente ha anche degli strumenti di ordine proprio tecnico, accademico, ha studiato. Adesso la storia del passato ricostruita nelle sue tappe essenziali e l'attenzione di Ezechiele è rivolta verso una catena di abomini che si è dimostrata come paradossalmente il filo conduttore di una storia abominevole, dunque, ma una storia che passo passo è stata governata dalla presenza del Santo, il Dio vivente che si rivela, che manifesta il suo nome, che non è una come dire, una curiosità anagrafica, il suo nome è il suo modo di rivelarsi, il suo modo di essere presente, il suo modo di operare. E allora questa storia abominevole è una storia che si è svolta in maniera tale che ognuna delle tappe che adesso vengono rievocate è stata occasione perché il nome del Signore prevalesse rispetto a tutte le contrarietà che il popolo da parte sua nelle sue diverse componenti ha espresso in opposizione alla iniziativa del Signore. Leggiamo: figlio dell'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro, dice il Signore Dio, venite voi per consultarmi, com'è vero che io vivo, non mi lascerò consultare da voi, oracolo del Signore Dio. Vuoi giudicarli? Li vuoi giudicare, figlio dell'uomo? Mostra loro gli abomini dei loro padri. Vedete qui il giudizio un messaggio equivalente a un criterio di discernimento, più o meno. Ecco, invece di annunciare loro un messaggio di consolazione come loro vorrebbero, bisogna aiutarli a rendersi conto di quanto sia stata abominevole la loro storia. E la storia di ieri, la storia di oggi, e dunque oggi È il tempo dell'abominio? Ma oggi è il tempo in cui il nome del Signore si rivela. Oggi. Di loro, versetto 5, qui si ritorna all'indietro, Ezechiele con le sue conoscenze è in grado di rielaborare questo percorso storico fino al versetto 9, una prima tappa relativa alla permanenza in Egitto. Dunque si torna indietro. Di loro, dice il Signore Dio, quando io scelsi Israele e alzai la mano e giurai per la stirpe della casa di Giacobbe, apparvi loro nel paese d'Egitto e giurai per loro dicendo: io il Signore sono vostro Dio. In Egitto? Notate che qui non si parla di Mosè. Le conoscenze di Ezechiele seguono evidentemente altre informazioni. Il Signore si è rivelato in Egitto, ed ecco in Egitto è avvenuta una scelta. Io scelsi Israele e il Signore dice: io giurai per la stirpe della casa di Giacobbe, apparvi loro, io sono il Signore vostro Dio. E allora alzai la mano, giurai di farli uscire dal paese d'Egitto e condurli in una terra scelta per loro, una terra esplorata per loro, stillante latte e miele, che è la più bella tra tutte le terre. E dissi loro: ognuno getti via gli abomini dei propri occhi, non vi contaminate con gli idoli d'Egitto, sono io il vostro Dio. Perché, vedete, la permanenza in Egitto viene rievocata da Ezechiele come un tempo di contaminazione. L'idolatria come caratteristica inconfondibile del mondo egiziano, la cultura egiziana, la vita della gente a cui gli antenati si adeguarono in Egitto. Ma essi mi si ribellarono. Siamo ancora in Egitto, vedete? E non mi vollero ascoltare. Non gettarono via gli abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli dell'Egitto. Allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore, di sfogare contro di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Tutto questo prima ancora di partire. Ma feci diversamente per riguardo al mio nome, ecco il punto. Questo adesso è quanto verrà puntualmente ribadito da una tappa a quell'altra. È il nome santo del Signore che ha trasformato il tempo dell'abominio, la assimilazione agli egiziani, alla loro vita e alla loro idolatria, in quella fase primigenia della storia passata, trasforma il tempo dell'abominio nel tempo della rivelazione del nome. Vedete? Feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle genti in mezzo alle quali si trovavano, perché avevo dichiarato che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto sotto i loro occhi. Dunque, io avevo scelto, io avevo giurato, io ho confermato il valore della mia rivelazione in quanto sono il vostro Dio. E così, ecco adesso versetto 10, seconda tappa di questa rievocazione, dal versetto 10 al versetto 17, li feci uscire dall'Egitto e li condussi nel deserto, la seconda tappa, deserto. E nel deserto i padri, come adesso vengono denominati. e li condussi nel deserto, diedi loro i miei statuti, feci loro conoscere le mie leggi. Nel deserto il dono preziosissimo, la legge, e sulla legge impostato il rapporto d'alleanza. La legge è il fondamento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Dunque le mie leggi, perché colui che le osserva viva per esse. Diedi loro anche i miei sabati. Qui il sabato, come ancora leggeremo successivamente, considerato come un dono speciale, che in sé ricapitola tutti gli impegni assunti in rapporto alla legge ricevuta in dono. La legge è il dono, e corrispondentemente alla legge, dunque, gli impegni da parte del popolo che è coinvolto in un rapporto di alleanza. E il sabato, tra l'altro, vedete, per così dire, l'unica osservanza che ancora è possibile praticare in terra d'esilio, perché in terra d'esilio non c'è più il culto, non c'è più il tempio, non ci sono più quelle dimensioni proprie dell'esistenza quotidiana che fanno da contesto nel quale è possibile osservare tutti i precetti della legge, ma i sabati. Dunque, il dono mediante il quale il Signore ha confermato la sua scelta, la sua volontà di instaurare un rapporto di comunione nella vita, quei precetti, vedete, che sono tali per cui chi li osserva vive per essi. E diedi loro anche i miei sabati come un segno tra me e loro, perché sapessero che sono io il Signore che li santifico, che li santifico. Infatti santi, cioè che li educo in vista del ritorno alla pienezza della vita. Ma ecco qui il versetto 13. Gli israeliti si ribellarono contro di me nel deserto. Essi non camminarono secondo i miei decreti, disprezzarono le mie leggi che bisogna osservare perché l'uomo viva, e violarono sempre i miei sabati nel deserto. Allora io decisi di riversare su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli. Ma agii diversamente per il mio nome. Di nuovo, vedete, l'Egitto, già la terra dell'abominio, il deserto, luogo e tempo di ribellione, ed io, dice il Signore, io agii diversamente per il mio nome. Il mio nome è il suo rivelarsi, ed è lui che ha fatto progressivamente passi sempre più precisi, sempre più urgenti, sempre più dichiarati in rapporto al popolo, rivelandosi, mettendo a disposizione quello che è il segreto della sua vita, la vita santa, la vita del santo, la vita di Dio. Io, dice qui, agii diversamente per il mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle genti di fronte alle quali li avevo fatto uscire. Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che avevo loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella tra tutte le terre, perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i miei statuti, avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era attaccato ai loro idoli nel deserto. I padri Tuttavia il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi, non li sterminai tutti nel deserto. Vedete, nel deserto una generazione viene meno, ma nel deserto sopravvivono i figli dei padri. I padri non sono stati spazzati via, eliminati, cancellati, era la sorte che, stando alla logica di questa ricostruzione storica, non poteva mancare. E le cose non sono andate così, perché il nome del Signore, il suo rivelarsi, ha fatto sì che il venir meno di quella generazione nel deserto desse spazio a un'altra generazione, la generazione dei figli. E adesso, terza tappa, dal versetto 18 al versetto 26, i padri, ecco la figura che ci hanno fatto, e i figli, versetto 18, dissi ai loro figli nel deserto: non seguite le regole dei vostri padri, non osservate le loro leggi, non vi contaminate con i loro idoli. Sono io il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo i miei decreti, osservate le mie leggi, mettetele in pratica, santificate i miei sabati e siano un segno tra me e voi, perché si sappia che sono io il Signore, vostro Dio. Vedete, un'esortazione molto affettuosa, molto calorosa ai figli di quei padri. Ma anche i figli mi si ribellarono. I figli non sono migliori dei padri. D'altra parte, i padri, a modo loro, non sono affatto un ideale di riferimento incontaminato e nobilissimo, tutt'altro. Anche i figli mi si ribellarono. Non camminarono secondo i miei decreti, non osservarono e non misero in pratica le mie leggi che danno la vita a chi le osserva, profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su di loro e di sfogare contro di essi l'ira nel deserto, ma di nuovo, ma ritirai la mano e feci diversamente per riguardo al mio nome. Vedete, da un fallimento all'altro, e progredisce la rivelazione del nome per riguardo al mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle genti alla cui presenza avevo fatti uscire. E nel deserto giurai loro, alzando la mia mano, che li avrei dispersi tra le genti. Qui c'è un primo accenno alla deportazione, all'esilio, che poi è la congiuntura presente nell'epoca di Ezechiele della storia di Israele. E dunque li avrei dispersi tra le genti e disseminati in paesi stranieri, perché non avevano praticato le mie leggi, anzi avevano disprezzato i miei decreti, profanato i miei sabati, e i loro occhi erano sempre rivolti agli idoli dei loro padri. Allora io diedi loro perfino statuti non buoni e leggi per le quali non potevano vivere. Notate che bisogna intendere i figli hanno frainteso in molti modi l'interpretazione della legge. È stata compromessa da criteri che hanno inquinato, contaminato ogni cosa, feci sì che si contaminassero nelle loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito, per atterrirli, perché riconoscessero che io sono il Signore. Vedete, la generazione dei padri nel deserto, ribellione, la generazione dei figli ancora nel deserto, e c'è una protervia particolarissima che è tipica della generazione nuova rispetto a quella precedente, a cui vengono imputate delle colpe di per sé ineccepibili, a cui non si può opporre alcuna giustificazione, ed ecco la generazione nuova che è paradossalmente peggio della precedente e che manomette, approfitta, compromette, deforma, strumentalizza, interpreta la legge, la stessa legge che è dono del Signore, in modo tale da farne uno strumento di terrore, il terrore. Atterriti sempre più. E d'altra parte il mio nome è perché riconoscessero che io sono il Signore. E adesso una quarta tappa, dal versetto 27 al versetto 29, i discendenti di quei figli, di quei padri, una volta entrati per dimorare nella terra. Parla dunque agli israeliti, figlio dell'uomo, e di loro, dice il Signore Dio: ancora in questo mi offesero i vostri padri agendo con infedeltà verso di me, dopo che io li ebbi introdotti nel paese, con infedeltà verso di me, dopo che io li ebbi introdotti nel paese, ho saltato una riga, sì, adesso vediamo di andare diritto. Levando la mia mano avevo giurato di dare loro, essi guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde, e là fecero i sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici. Là depositarono i loro profumi soavi, versarono le loro libazioni, e io dissi loro: ma che cos'è questa altura alla quale voi andate? Il nome altura è rimasto fino ai nostri giorni. Vedete, la terra è il dono preziosissimo, là dove stilla latte e miele, ed ecco le alture. E la pretesa di occupare quella terra, di impossessarla, di gestirla, di dominarla, una pretesa idolatrica, autoreferenziale, una soggettività esasperata che vuole strumentalizzare i doni del Signore, la terra donata per trarne garanzie di successo, di prosperità, di benessere, ad uso e consumo della iniziativa umana, passando attraverso tutto un sistema di istituzioni nuove che man mano vengono attivate nella storia di Israele dal momento che è entrato nella terra. C'è prima il periodo dei giudici e poi la fondazione della monarchia e quindi l'organizzazione del regno, che poi diventano due regni, ed ecco gli strumenti istituzionali presunzione idolatrica, la presunzione di essere in grado di affermare in autonomia il proprio dominio del paese e attraverso il paese il dominio della relazione con il mondo. Ebbene, di agli israeliti, così dice il Signore Dio: vi contaminate secondo il vostro costume, secondo il costume dei vostri padri. I prostituiti secondo i loro abomini, vedete che siamo arrivati, passando attraverso i secoli, all'epoca contemporanea. Vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, facendo le vostre offerte, facendo passare per il fuoco i vostri figli, e io mi dovrei lasciare consultare da voi, quei tali che cercano un messaggio di consolazione, uomini di Israele. Come è vero che io vivo, parola del Signore Dio, non mi lascerò consultare da voi. Dunque, oggi è il momento in cui si tirano le somme di una storia antichissima, ma di una storia che è passata attraverso le generazioni, attraverso i secoli, ed è la storia di un costante, pervicace, perverso rifiuto di ciò che il Signore ha promesso e poi confermato e poi donato e poi ridonato e poi man mano valorizzato come dono per il suo popolo e in rapporto a questa storia che va di abominio in abominio, la rivelazione del nome. Adesso cercate un messaggio di consolazione, ma questo messaggio di consolazione non può essere annunciato a voi. E la rivelazione del nome? Versetto 32. Ciò che vi immaginate in cuor vostro non avverrà, mentre voi andate dicendo: saremo come le genti, come le tribù degli altri paesi che prestano il culto al legno e alla pietra, ci accontenteremo di questo, saremo contenti così, essere come gli altri popoli, questo adeguamento al paganesimo dominante. È un atteggiamento pusillanime di ieri, di oggi, di sempre. Saremo come le genti, come le tribù degli altri paesi che prestano culto al legno e alla pietra. Come è vero che io vivo, parola del Signore Dio, io regnerò su di voi con mano forte. Vedete che il Signore non è latitante, non se n'è andato. Io regnerò su di voi con mano forte, con braccio possente, rovesciando la mia ira. Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante, e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia vi giudicherò. Vedete, questo è il tempo dell'abominio, sintesi ultima di una storia abominevole già documentata per le tappe del passato. Questo è il tempo dell'incontro faccia a faccia con il Santo, faccia a faccia. Attenzione, come giudicai i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così giudicherò voi, dice il Signore Dio, vi farò passare sotto il mio bastone. Sapete che questo è il bastone del pastore? Questo è il tempo in cui avrete finalmente l'occasione per incontrare faccia a faccia il Signore vostro Dio. Questo è il tempo propizio per incontrare il pastore. Più avanti avremo a che fare con una pagina famosissima nella quale la teologia del pastore trova il proprio riferimento, uno dei propri riferimenti originari nella rivelazione biblica, la teologia del pastore. E qui ci siamo già, vedete. Vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il giogo dell'alleanza. Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me, le pecore e i capri. Li farò uscire dal paese in cui dimorano, ma non entreranno nel paese di Israele, così saprete che io sono il Signore. Vedete, un discernimento all'interno del popolo, un discernimento che si prospetta come intervento chirurgico, che inciderà il cuore, che intaglierà nell'animo di tutti i segni di una appartenenza al Signore, che è stata banalmente, spudoratamente, qualche volta addirittura così spavaldamente e anche istituzionalmente rinnegata. Ne è venuto di tutti i colori nel corso della storia del popolo di Dio, ma d'altronde, vedete, è quello che avviene costantemente nella storia del nostro popolo cristiano, delle nostre chiese, dove le stesse istituzioni diventano strumenti esposti a tutti i fenomeni di corruzione, quantomeno di ambiguità. Ma il Signore avanza. Questo è il punto, vedete, il Signore avanza. Qui è la teologia di Ezechiele. Qui è il coraggio teologico di Ezechiele. E dice, ecco, io separerò e li farò uscire, e a voi uomini di Israele, così dice il Signore Dio, andate e servite pure ognuno i vostri idoli, ma infine mi ascolterete e il mio santo nome non profanerete più con le vostre offerte, con i vostri idoli, poiché sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, oracolo del Signore Dio, mi servirà tutta la casa di Israele, tutta riunita in quel paese, là mi saranno graditi, là richiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni, in qualunque forma me li consacrerete. Io vi accetterò come soave profumo, quando vi avrò liberati dai popoli, vi avrò radunati dai paesi nei quali foste dispersi, mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti. Questo è il tempo della conversione, tempo attuale, è il tempo della rivelazione. È il tempo della santificazione, è il santo che rivendica quel che gli spetta, ossia la santità del suo popolo. E allora voi saprete che io sono il Signore. Quando vi condurrò nel paese di Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri, là vi ricorderete della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchiati, e proverete disgusto, vergogna. Ma è una vergogna redentiva, è una vergogna terapeutica, è una vergogna medicinale, è una vergogna liberante, è una vergogna che è tutta intrisa di quella corrente d'amore che oramai può circolare senza maschere, senza infingimenti, senza ambiguità, senza equivoci di sorta. Proverete disgusto di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesse, allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio nome, per l'onore del mio nome. Io mi rivelo così, si sta rivelando Lui, irrompe Lui, svela Lui il suo segreto, il mio nome, non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti, uomini di Israele, parola del Signore Dio. E qui vedete, solo un piccolo salto in avanti, nel capitolo 21, quando Ezechiele ha a che fare con un'altra parola del Signore che lo mette molto in difficoltà, perché Ezechiele è desolato e sofferente in vista degli eventi che comunque incalzano. Versetto 11, prendete per un momento ancora il versetto 11 del capitolo che segue, 21. Tu, è il Signore che sta parlando, tu figlio dell'uomo, ecco, Tu sei un povero uomo, il solito Ezechiele che già conosciamo, che ha visto il cielo specchiarsi in una pozzanghera. Tu, figlio dell'uomo, piangi. Ecco Ezechiele. Ezechiele profeta, Ezechiele teologo, Ezechiele il matto. Ezechiele, sacerdote, è la liturgia che sta celebrando, ed è la liturgia delle lacrime, è l'offerta delle lacrime. Arriverà il momento che l'autore degli Ebrei dirà che questa è la liturgia celebrata da Gesù, ha offerto le sue lacrime. Lettera agli Ebrei, capitolo 5. Lettera agli Ebrei, capitolo 5. Offrì le sue lacrime. Tu piangi, figlio dell'uomo. Piangi, piangi davanti a loro con il cuore infranto e pieno d'amarezza. Quando ti domanderanno perché piangi, risponderai: perché è giunta la notizia che il cuore verrà meno, le mani si indeboliranno, lo spirito sarà costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco, è giunta la notizia, si compie parola del Signore Dio. In una situazione di turbamento generale, la notizia che giunge ha tutte le caratteristiche terribili di un annuncio catastrofico. Le lacrime del profeta stanno celebrando la rivelazione del nome. Questo è il tempo della gloria.